Capitolo secondo. La religione uccide. La sua avversione alla religione, nel senso comunemente assegnato alla parola, era dello stesso genere di quella di Lucrezio. Egli la considerava con i sentimenti che si nutrono non verso una semplice illusione mentale, ma verso un grande male morale. Guardava ad essa come al più grande nemico della moralità, in primo luogo perché innalzava valori fittizi, credenze nei dogmi, sentimenti di devozione, cerimonie, non connessi con il bene del genere umano, e li fa accettare al posto delle autentiche virtù, ma soprattutto perché distorce alla radice il modello della moralità, facendola consistere nell'eseguire la volontà di un essere al quale, certamente, prodiga ogni tipo di adorazione, ma che, a dire il vero, raffigura come eminentemente odioso. John Stuart Mill, sul padre, autobiografia. Tantum religio potuit suadere malorum. Lucrezio, De rerum natura. Poniamo che sappiate compiere un'impresa di cui personalmente mi sento incapace. Immaginate, in altre parole, un creatore infinitamente benigno e onnipotente che vi ha concepiti, vi ha poi fatti e modellati e introdotti in un mondo finalizzato a voi e che ora vi sorveglia e si prende cura di voi anche quando dormite. Immaginate inoltre che se obbedite alle regole e ai comandamenti da lui amorosamente prescritti, acquisirete i titoli per una beatitudine e un riposo eterni. Non posso sostenere di invidiare questa credenza, perché mi sembra come desiderare un'orribile sorta di inalterabile paternalistica dittatura. Ma, con tutta sincerità, non posso astenermi dal fatto di farvi una domanda. Perché una simile credenza non rende felice i suoi seguaci? Costoro dovrebbero in effetti possedere un segreto meraviglioso, cui aggrapparsi anche nei momenti di più estrema avversità. Se ci fermiamo alla superficie, talvolta sembra che le cose stiano proprio così. Ho assistito a funzioni evangeliche in comunità sia bianche che nere, dove l'intero evento si rivelava un lungo grido di esaltazione perché si era salvi, amati e così via. Molte funzioni, in tutte le confessioni delle varie fedi e quasi sempre tra i pagani, vogliono essere una celebrazione e una festa comunitaria. È proprio per questo che ne sono sospettoso. Ci sono anche momenti più sobri, eleganti e misurati. Quando ero membro della Chiesa ortodossa greca, condivisi, pur senza credervi, le parole di gioia scambiate tra i credenti il mattino di Pasqua. Christos Anesti, Cristo risorto, Aletos Anesti, è davvero risorto. Il motivo, posso aggiungere, spiega come mai moltissime persone professino una fede esotica. Viederì per far piacere ai miei suoceri greci. L'arcivescovo che mi accolse nella sua comunità, lo stesso giorno in cui celebrò il mio matrimonio, intascando così eccezionalmente due compensi invece di uno, diventò poi un entusiasta tifoso e collettore di fondi per i suoi correligionari serbi ortodossi e assassini di massa Radovan Krazic e Ratko Mladic, che costellarono la Bosnia di innumerevoli fossi comuni. La seconda volta che mi sposai, il celebrante era un rabbino riformato, con un'inclinazione einsteiniana e shakespeariana, col quale avevo qualcosa di più in comune. Ma egli stesso sapeva che la sua omosessualità, da lui sempre pienamente vissuta, era, in linea di principio, condannata come un peccato capitale, punibile con la lapidazione, secondo i fondatori della religione di cui era esponente. Quanto alla Chiesa anglicana, nella quale fui originariamente battezzato, oggi può sembrare una patetica pecora belante, ma in quanto epigona di una chiesa che ha sempre goduto del sussidio statale e di uno stretto rapporto con la monarchia ereditaria, detiene una responsabilità storica per le crociate, per la persecuzione di cattolici, ebrei e dissidenti e per la lotta contro la scienza e la ragione. Il livello di intensità fluttua a seconda dei tempi e dei luoghi, ma è una verità incontestabile che la religione non si accontenta e su lungo periodo non può farlo, delle proprie straordinarie pretese e delle proprie sublimi certezze. Essa deve cercare di interferire con la vita dei non credenti, degli eretici o degli adepti di altre fedi. Può parlare di beatitudine nell'altro mondo, ma vuole il potere in questo. E non c'è da aspettarsi altro, in fin dei conti è un prodotto esclusivamente umano. E non avendo fiducia in ciò che essa stessa variamente predica, non può consentire alla coesistenza tra le diverse fedi. Si ponga mente a un solo esempio, che traiamo da una delle più riverite figure emerse dalla religione moderna. Nel 1996, nella Repubblica Irlandese, si tenne un referendum su un unico punto: se la Costituzione dovesse ancora proibire il divorzio. La maggioranza delle forze politiche, in un paese sempre più laico, sollecitò i votanti ad approvare un cambiamento della legge. Lo fece per due ottime ragioni. Non si considerava più giusto che la Chiesa Cattolica Romana dovesse imporre per legge la propria visione morale a tutti i cittadini, ed era ovviamente impossibile anche solo sperare in una futura riunificazione dell'Irlanda se la consistente minoranza protestante del nord del paese avesse continuato a sentirsi respinta dall'eventualità di un regime clericale. Madre Teresa, per tutto il tempo, volò da Calcutta in sostegno della campagna per il no, affiancando la Chiesa e quelli della linea dura. In altre parole, una donna irlandese sposata a un ubriacone incestuoso e manesco non doveva sperare niente di meglio e avrebbe messo a rischio l'anima se chiedeva di poter ricominciare, mentre i protestanti potevano scegliere tra le benedizioni di Roma ed essere completamente emarginati. Neppure si considerava l'opzione che i cattolici potessero seguire i comandamenti della loro chiesa senza farli valere per gli altri cittadini. E questo nelle isole britanniche nell'ultima decade del XX secolo. Alla fine, il referendum emandò la Costituzione, anche se con un margine di voti assai ristretto. Nello stesso anno, Madre Teresa, in un'intervista, espresse la speranza che la principessa Diana, sua amica, potesse essere più felice una volta libera da quello che evidentemente era un matrimonio sventurato. Ma non è poi una grande sorpresa che la Chiesa applichi leggi più severe ai poveri e offra indulgenze ai ricchi. Una settimana prima dei fatti dell'11 settembre 2001, partecipavo a una tavola rotonda con Dennis Prager, uno dei più famosi conduttori di rubriche religiose televisive negli Stati Uniti. Mi sfidò pubblicamente a rispondere a quella che chiamò una semplice domanda a risposta sì-no, e io mi dichiarai molto felice di farlo. «Benissimo», disse. Dovevo immaginare di trovarmi in una città sconosciuta mentre scendeva la sera. Un folto gruppo di uomini mi si avvicinava. Allora mi sarei sentito più o meno sicuro se avessi saputo che avevano appena lasciato un incontro di preghiera. Come lettore può ben capire, non è una domanda a cui si possa dare una risposta sì-no. Avrei tuttavia potuto rispondere se il luogo non fosse stato indefinito. Per restare alla lettera B, ho effettivamente fatto questa esperienza a Belfast, Beirut, Bombay, Belgrado, Betlemme e Baghdad. In ciascun caso, posso dire senza titubanze, e posso fornire le mie ragioni, che mi sarei sentito immediatamente minacciato se avessi pensato che il gruppo che mi si avvicinava nel crepuscolo veniva da una cerimonia religiosa. Farò, ora, un rapido sommario delle crudeltà di ispirazione religiosa coesistenti in questi sei posti. A Belfast ho visto intere strade date alle fiamme nella guerra imperversante tra le diverse sette cristiane, e ho parlato con gente i cui parenti e amici erano stati rapiti, uccisi o torturati dalle rivali squadre religiose della morte, spesso per nessun'altra ragione se non di appartenere a una confessione diversa. A Belfast circola una vecchia barzelletta su un uomo fermato a un blocco stradale al quale si chiede di che religione sia. Quando risponde di essere ateo, la replica è «ateo protestante o ateo cattolico?». Ciò dimostra quanto l'ossessione religiosa abbia contagiato perfino il leggendario senso dello humor locale. La cosa capitò effettivamente a un mio amico, e l'esperienza non fu per niente divertente. L'apparente pretesto di simile caotico garbuglio sono gli opposti nazionalismi, ma il linguaggio, usato dalle tribù rivali, è fatto di termini insultanti verso la confessione altrui. Per anni, la classe dirigente protestante ha voluto segregare e opprimere i cattolici. Lo Stato dell'Ulster, allorché venne istituito, aveva come motto un Parlamento protestante per un popolo protestante. Il settarismo viene opportunatamente alimentato e sempre e inevitabilmente suscita un settarismo opposto. Sul punto principale, i capi cattolici si mostrarono d'accordo. Volevano scuole sotto l'influenza clericale e quartieri separati, in modo da meglio esercitare il proprio controllo. In nome di Dio, I vecchi odi erano trapanati nelle menti delle nuove generazioni di scolari e succede ancora così. Persino la parola trapano mi dà nausea. Un attrezzo elettrico di questo genere venne spesso usato per fracassare la rotola di chi entrava in collisione con le bande religiose. Quando vidi per la prima volta Beirut, nell'estate del 1975, la si poteva ancora riconoscere come la Parigi d'Oriente. Eppure, questo apparente Eden era infestato da un'ampia gamma di serpi. Soffriva di un palese eccesso di religioni, tutte ospitate nella Costituzione dello Stato. Il presidente, per legge, doveva essere cristiano, di solito cattolico maronita, il portavoce del Parlamento musulmano e così via. Il sistema non ha mai funzionato bene perché istituzionalizzava le differenze di fede, di casta e di etnia. Gli sciiti erano in fondo alla scala sociale, i curdi privi totalmente di diritto di voto. Il principale partito cattolico era in realtà una milizia cattolica, la Falange, fondata da un libanese cattolico, Pierre Gemayel, che era rimasto molto colpito dalla sua visita nella Berlino italiana durante le Olimpiadi del 1936. La Falange acquisì poi notorietà internazionale per aver perpetrato nel 1982 il massacro dei palestinesi nei campi dei rifugiati di Sabra e Katila, agendo agli ordini del generale Sharon. Che un generale ebreo abbia collaborato con un partito fascista può sembrare alquanto grottesco, ma avevano in comune un nemico musulmano. L'irruzione di Israele in Libano quell'anno diede l'abbrivio alla nascita di Hezbollah, cioè a quello che modestamente si definiva Partito di Dio. Esso mobilitò il sottoproletariato sciita e gradualmente si pose sotto l'egida della dittatura teocratica iraniana, arrivata al potere 3 anni prima. Fu proprio nel grazioso Libano, poi, che i fedeli, avendo preso a partecipare all'affare dei rapimenti insieme ai ranghi della malavita organizzata, ci hanno iniziato le bellezze dell'esplosione suicide. Posso ancora vedere una testa spiccata dal busto in strada, all'esterno dell'ambasciata francese appena distrutta. Devo ammettere che quando le adunanze di preghiera si scioglievano, tendevo a filarmela. Anche Bombay veniva considerata una perla dell'Oriente, con la sua collana di luci lungo la baia e la sua sontuosa architettura imperiale britannica. Era una delle città più varie e pluraliste dell'India. E i molti strati del suo tessuto sociale sono stati intelligentemente esplorati nei romanzi di Salman Rushdie, specialmente nell'Ultimo Sospiro del Moro, e nei film di Mira Nair. È vero che vi erano stati scontri intercomunitari nel periodo 1947-48, quando il grande movimento storico per l'autogoverno indiano andava disfacendosi per l'insistere richiesta musulmana di avere uno stato a sé, e perché il partito del congresso era sotto la guida di un devoto indù. Ma probabilmente a Bombay, in quel momento di religioso spargimento di sangue, trovarono rifugio altrettante persone di quante ne furono cacciate o ne fuggirono. Si rigenerò una forma di coesione culturale, come spesso accade nelle città esposte al mare e alle influenze esterne. I Parsi, gli antichi zoroastri che erano stati perseguitati in Persia, costituivano un'importante minoranza. E la città ospitava anche una comunità ebraica storicamente significativa. Ma ciò non andava troppo a genio a Bhalta Kerai e al suo movimento nazionalista indù, il Shiv Sena. Questo individuo, negli anni 90 del secolo scorso, decise che Bombay dovesse essere governata dai suoi correligionari e nel loro esclusivo interesse, e a tal fine inondò le strade di una marea di sicari e malavitosi. Giusto per dimostrare il suo potere, ordinò di ribattezzare la città come Mumbai. Ed è questo, almeno in parte, il motivo per il quale la includo nel mio elenco con il nome tradizionale. Belgrado, fino attorno al 1990, fu capitale della Jugoslavia, o paese degli slavi del sud, nome che per definizione implicava il carattere multietnico e multiconfessionale dello Stato. Ma un giorno, un intellettuale laico croato mi mise sull'avviso con una battuta dal sapore amaro, come Belfast. Se dico in giro che sono ateo e croato, disse, la gente mi chiede come faccio a dimostrare che non sono serbo. Essere croati, in altre parole, significa essere cattolici romani, essere serbi significa essere cristiani ortodossi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Ciò volle dire l'insediamento in Croazia, sotto il patrocinio del Vaticano, di uno stato fantoccio nazista, il quale, ovviamente, cercò di sterminare tutti gli ebrei della regione e che inoltre portò avanti una campagna di conversione forzata nei confronti delle altre comunità cristiane. Decine di migliaia di cristiani ortodossi vennero massacrati o deportati e vicino alla città di Jasenovac venne allestito un grande campo di concentramento. Il regime del generale Ante Pavelić e del suo partito Ustascia era tanto disgustoso che perfino alcuni generali nazisti protestarono per dovervi collaborare. Quando visitai il sito del campo di Jasenovac nel 1992, le prepotenze erano ormai piuttosto appannaggio dell'altra parte. Le città croate di Vukovar e Dubrovnik erano state brutalmente cannoneggiate dall'esercito serbo, ora sotto il controllo di Milosevic. La città di Sarajevo, in prevalenza musulmana, era cerchiata e bombardata giorno e notte. Altrove, in Bosnia Erzegovina, specie lungo il fiume Drina, intere città erano sottoposte a massacri e saccheggi in quella che i serbi stessi definivano pulizia etnica. A rigor di termini, sarebbe stato più esatto parlare di pulizia religiosa. Milosevic era un burocrate, ex comunista riciclato come nazionalista xenofobo, e la sua crociata antimusulmana, in realtà una copertura per l'annessione della Bosnia a una grande Serbia, fu condotta da milizie non ufficiali, operanti sotto il suo rinnegabile controllo. In queste bande, costituite di fanatici religiosi, spesso benedetti da preti e vescovi ortodossi, confluirono talvolta volontari di fede ortodossa provenienti dalla Grecia e dalla Russia. Esse si misero d'impegno a cancellare ogni testimonianza della civiltà ottomana, come nel caso particolarmente atroce di Banja Luka, allorché vennero fatti saltare con la dinamite parecchi minareti storici. Questo atto di barbarie non fu il frutto di una battaglia, ma venne perpetrato durante una cessata il fuoco. Lo stesso vale, anche se spesso viene dimenticato, per le omologhe milizie cattoliche. In Croazia rinacquero le formazioni Ustascia e attuarono un feroce tentativo di impadronirsi dell'Erzegovina, così come era successo durante la Seconda Guerra Mondiale. La bella città di Mostar fu anch'essa bombardata e assediata, e il celeberrimo Stari Most, o Ponte Vecchio, risalente all'epoca turca ed elencato dall'UNESCO tra i siti di interesse mondiale, fu cannoneggiato fino a crollare nel fiume sottostante. In effetti, le forze estremiste cattoliche e ortodosse colludevano in una sanguinosa partizione della Bosnia-Erzegovina. Fu a esse, e lo è ancora, ampiamente risparmiata la pubblica vergogna per tale impresa, visto che i media mondiali hanno preferito la semplificazione di croati e serbi e hanno menzionato la religione solo nel caso dei musulmani. Ma la triade croati, serbi e musulmani è concettualmente ineguale e fuorviante, in quanto equipara due nazionalità e una religione. Uno strafaccione dello stesso tipo lo si fa quando si dà notizia dell'Iraq, parlando di una trilaterale sunnita-sciita-curda. Durante l'assedio a Sarajevo c'erano almeno 10.000 serbi e uno dei capi della difesa, il generale gentiluomo Jovan Divnjak, cui sono orgoglioso di aver stretto la mano sotto il fuoco, era anch'egli serbo. La maggior parte della popolazione ebraica della città, che risaliva al 1492, si identificava col governo e la causa della Bosnia. Sarebbe stato assai più corretto se la stampa e la televisione avessero riportato che oggi forze cristiano-ortodosse hanno ripreso il bombardamento di Sarajevo o che ieri milizie cattoliche hanno fatto crollare lo Stari Most. Ma la terminologia confessionale era riservata solo ai musulmani, anche se i loro massacratori ce la mettevano tutta a distinguersi adornando le bandoliere di grosse croci ortodosse o i calci di fucili con immagini della Vergine Maria. Dunque, ancora una volta, la religione avvelena ogni cosa, incluse le nostre facoltà di discernimento. Quanto a Betlemme, sarei ben felice di poter concedere a Mr. Prager di essermi sentito un bel giorno tanto sicuro da gironzolare tranquillamente attorno alla chiesa del Santo Sepolcro, mentre scendeva la sera. Qui, a Betlemme, non lontano da Gerusalemme, Molti credono che sia venuto alla luce un figlio di Dio con la collaborazione di una vergine concepita senza macchia. Ora, la nascita di Gesù Cristo avvenne così. Maria, sua madre, essendo fidanzata a Giuseppe, prima di essere venuti ad abitare insieme, fu trovata incinta per virtù dello Spirito Santo. Sì, e il semidio greco Perseo nacque quando Giove visitò la Vergine Dane in forma di pioggia d'oro e ne ebbe un figlio. Il dio Buddha nacque attraverso un'apertura del fianco della madre. Coaticlue, la divinità del gonnellino di serpenti, rapì al cielo una piccola palla di piume e se la nascose in petto, e così fu concepito il dio azteco Huitzilopochtli. La Vergine Nana spiccò una melagrana dall'albero innaffiato col sangue di Actistis, ucciso e ripose in seno, generando così il dio Attis. La figlia vergine di un dio mongolo si svegliò una notte e si trovò immersa in una grande luce, dando in seguito alla luce Gengis Khan. Krishna nacque dalla vergine Devaka, Oro dalla vergine Iside, Mercurio dalla vergine Maya, Romolo dalla vergine Rea Silvia. Per qualche ragione, molte religioni amano pensare l'utero come una strada a senso unico e perfino il Corano tratta la Vergine Maria con reverenza. Comunque, ciò non cambiò le cose durante le crociate, quando un esercito papale intraprese la riconquista di Betlemme e Gerusalemme in mano musulmana, tra l'altro distruggendo molte comunità ebraiche e saccheggiando lungo il tragitto la cristiana ma eretica Bisanzio. E perpetrò un massacro nelle strette viuzze di Gerusalemme, dove, secondo certi cronisti entusiasti e felici, il sangue versato raggiungeva le briglie dei cavalli. Alcuni di questi turbini di odio, fanatismo e truculenza si sono dissolti, sebbene altri ne incombano in quest'area. Tuttavia, una persona può oggi sentirsi relativamente tranquilla attorno alla piazza della Mangiatoia, che, come suggerisce il nome, è il centro di un baraccone turistico di tale assoluta pacchianeria da far arrossire la stessa luce. Allorché visitai per la prima volta questa disgraziata città. Essa si trovava sotto il controllo nominale di una municipalità palestinese, maggioritariamente cristiana, legata a una particolare dinastia politica identificabile con la famiglia Frey. In seguito, vidi Betlemme per lo più sotto il brusco brutale coprifuoco imposto dalle autorità militari israeliane, la cui presenza in Cisgiordania non è senza connessioni con la credenza in certe profezie scritturali, benché questa volta con una promessa diversa, fatta da un dio diverso, a un popolo diverso. Adesso è il turno di un'altra religione ancora. Le forze di Hamas, che proclamano l'intera Palestina come un waqf islamico, ovvero una sacra elargizione fatta all'Islam, hanno cominciato a mettere nell'angolo i cristiani di Betlemme. Il loro leader, Ma'ud al-Zahar, ha annunciato che tutti gli abitanti dello Stato islamico della Palestina dovranno conformarsi alla legge musulmana. È stato di recente proposto che i non musulmani di Betlemme vengano assoggettati alla jizya, la storica taglia che gravava sui dhimmi, o non credenti, ai tempi dell'impero ottomano. Le impiegate dell'amministrazione comunale non possono salutare i visitatori maschi con una stretta di mano. A Gaza, una giovane donna, Yujra al-Azami, nell'aprile 2005, fu uccisa con un colpo di arma da fuoco per il crimine di trovarsi sola, in macchina, col suo fidanzato. Il giovane riuscì a fuggire dopo aver subito soltanto un bestiale picchiaggio. I capi della squadra del vizio e della virtù di Hamas giustificarono l'assassinio e la violenza occasionali sostenendo che c'era stato il sospetto di un comportamento immorale. Nella Palestina, un tempo secolare, marmaglie di giovani sessualmente repressi sono arruolati per ficcanasare nelle auto parcheggiate con licenza di fare ciò che vogliono. Una volta sentì un discorso tenuto a New York dal defunto Abba Eban, uno dei più squisiti e riflessivi uomini di Stato e diplomatici israeliani. La prima cosa che saltava agli occhi nel conflitto israelo-palestinese, disse, era la felicità della sua possibile soluzione. Dopo questo inizio sorprendente, continuò dicendo, con la sua autorità di ex ministro degli esteri e dell'ex rappresentante alle Nazioni Unite, che il punto fondamentale era molto semplice. Due popoli, all'incirca della stessa consistenza numerica, rivendicavano la medesima terra. La soluzione era ovviamente di creare due stati, uno a fianco all'altro. Era così difficile da capire una cosa tanto evidente? Sarebbe stato certamente così, decenni fa, se fossero stati tenuti fuori dalla faccenda rabbini messiaci, mullah e preti. Ma la pretesa esclusiva a un'autorità conferita da Dio, avanzata dal clero fanatico di entrambe le parti in causa, è ulteriormente alimentata da cristiani con la mania di Armageddon, i quali sperano di avvicinare l'Apocalisse, preceduto dalla morte o dalla conversione di tutti i fedeli, ha reso intollerabile la situazione e messo l'intera umanità in posizione di ostaggio in una contesa che va assumendo i tratti della guerra nucleare. La religione avvelena ogni cosa. È una minaccia non solo alla civiltà, ma ormai alla stessa sopravvivenza umana. E veniamo, infine, a Baghdad. È stata uno dei massimi centri di sapere e di cultura della storia umana. Fu qui che alcune delle opere andate perse di Aristotele e di altri greci, perse perché le autorità cristiane ne avevano bruciate alcune e occultate altre, e avevano chiuso le scuole di filosofia nella convinzione che prima delle predicazioni di Gesù non potessero darsi valide riflessioni morali. Vennero conservate, ritradotte e trasmesse attraverso l'Andalusia agli ignoranti cristiani occidentali. Dotti e biblioteche, poeti e architetti di Baghdad erano rinomati. Gran parte di questa fioritura fu raggiunta sotto i califfi musulmani, il cui atteggiamento in fatto di cultura ondeggiava tra liberalità e repressione. Baghdad presenta anche tracce dell'antico cristianesimo caldeo e nestoriano ed è stato uno dei principali centri della diaspora ebraica. Fino a poco prima del 1950 ospitava altrettanti ebrei di Gerusalemme. Non intendo qui sviluppare un discorso sul rovesciamento di Saddam Hussein nell'aprile del 2003. Dirò solo che coloro che consideravano laico il suo regime si ingannavano. È vero che il Baath fu fondato da un certo Michael Aflaq, un cristiano ambiguo con simpatie per il fascismo. Ed è anche vero che l'iscrizione a questo partito era aperta a tutti, senza distinzioni religiose, sebbene abbia ragione di pensare che le adesioni ebraiche fossero assai limitate. Tuttavia, almeno a partire dalla disastrosa invasione dell'Iran nel 1979, che suscitò contro di lui da parte della teocrazia iraniana furibonde accuse di essere un infedele, Saddam Hussein aveva riverniciato il suo regime, basato comunque su una minoranza tribale della minoranza sunnita, come devoto e consacrato al jihad. Il Baath siriano, anch'esso radicato in un frammento confessionale della società, la minoranza alawita, si è ugualmente avvalso di un lungo e ipocrita rapporto con i mullah iraniani. Saddam aveva fatto iscrivere sulla bandiera irachena le parole Allah Akbar, Dio è grande. Aveva finanziato una grande conferenza internazionale di combattenti della guerra santa di mullah e aveva mantenuto relazioni amichevole con il loro altro principale stato finanziatore nella regione, per l'esattezza, il genocida governo del Sudan. Aveva costruito la più grande moschea nella regione e l'aveva chiamata la madre di tutte le battaglie, con tanto di Corano scritto col sangue che egli pretendeva fosse il suo. Quando lanciò la sua personale campagna genocida contro la popolazione del Kurdistan, in maggioranza sunnita, una campagna che vide l'uso spietato di micidiali armi chimiche e l'assassinio e la deportazione di centinaia di migliaia di persone, la chiamò Operazione Anfal. Tramite questo termine, il bottino dell'ottava sura alludeva a una giustificazione coranica per la spogliazione e la liquidazione dei non credenti. Quando le forze della coalizione attraversarono il confine iracheno, videro dissolversi l'esercito di Saddam come una zolletta di zucchero nel tè caldo, ma incontrarono una resistenza piuttosto tenace da parte di un gruppo paramilitare, rafforzato da jihadisti stranieri, detti i Fidahin Saddam. Uno dei lavori di questo gruppo era di giustiziare chiunque desse pubblicamente il benvenuto all'intervento occidentale, e alcune rivoltanti impiccagioni e mutilazioni pubbliche furono immediatamente riprese su video, perché tutti potessero vederle. Quantomeno si deve convenire da parte di tutti che il popolo iracheno aveva sopportato molto nei precedenti 35 anni di guerra e dittatura, che il regime di Saddam non sarebbe potuto andare avanti per sempre come sistema fuori legge nel quadro del diritto internazionale, e che quindi qualsiasi obiezione si possa fare ai mezzi utilizzati per il cambiamento di regime, tutta la società meritava un po' di respiro per poter contemplare la ricostruzione e la riconciliazione. Non le fu concesso nemmeno un attimo di respiro. Tutti conoscono il seguito. I sostenitori di Al-Qaeda, guidati da un avanzo di galera giordano di nome Abu Musad al-Zarqawi, lanciarono una frenetica campagna di assassini e di sabotaggio. Non solo hanno trucidato donne non velate e giornalisti e insegnanti laici, non solo hanno fatto esplodere bombe nelle chiese cristiane, forse il 2% della popolazione irachena è cristiana, ucciso o mutilato cristiani che producevano e vendevano alcolici, non solo hanno fatto un video dell'esecuzione di massa con taglio della gola di un contingente di lavoratori ospiti nepalesi che si presupponeva fossero indù e quindi al di sotto di ogni considerazione. Queste atrocità potrebbero essere reputate come più o meno di routine. Costoro hanno diretto la più virulenta parte della loro campagna di terrore contro i loro correli legionari musulmani, moschee e funerali della maggioranza sciita a lungo oppressa sono stati fatti saltare in aria. Pellegrini giunti da lontano ai santuari del Kerbala e Najaf lo hanno fatto a rischio della loro vita. In una lettera al suo leader, Osama Bin Laden, Zarqawi ha indicato le due principali ragioni di questa politica sorprendentemente malvagia. In primo luogo, come ha scritto, gli sciiti sono eretici, che non seguono il corretto cammino salafita di purezza. Dunque, essi sono giusta preda dei veri santi. In secondo luogo, se si riusciva a innescare una guerra civile nella società irachena, i piani dei crociati occidentali potevano essere annientati. L'ovvia speranza era di scatenare una reazione da parte sciita, il che avrebbe portato i sunniti arabi nelle braccia dei loro protettori, adepti di Bin Laden. E malgrado qualche nobile appello a fermarsi da parte del grande Ayatollah sciiti Sistani, non si rivelò molto difficile suscitare una simile risposta. Di lì a poco, squadre della morte sciite, spesso abbigliate con l'uniforme della polizia, avrebbero ucciso e torturato individui appartenenti alla fede sunnita araba. Non era difficile discernervi l'influenza surrettizia della vicina Repubblica Islamica dell'Iran, e anche in alcune aree sciite diventò pericoloso essere una donna non velata o un laico. L'Iraq vanta una storia piuttosto lunga di matrimoni incrociati e di cooperazione intercomunitaria, ma pochi anni di questa dialettica di odio sono rapidamente riusciti a produrre un'atmosfera di estremo disagio, diffidenza e ostilità, e una politica impregnata di faziosità religiosa. Ancora una volta, la religione ha avvelenato ogni cosa. In tutti i casi menzionati ci sono state persone che hanno elevato parole di biasimo in nome della religione e che hanno cercato di opporsi alla marea crescente del fanatismo e del culto della morte. Penso a una manciata di preti, vescovi, rabbini e mullah i quali hanno messo l'umanità prima della loro setta o del loro credo. La storia ci offre numerosi altri esempi del genere che prenderò in esame più avanti. Ma questo va a lode dell'umanismo, non della religione. A proposito, queste crisi mi hanno indotto a protestare, come molti altri atei, in difesa dei cattolici che soffrono discriminazioni in Irlanda, dei musulmani della Bosnia che rischiano lo sterminio nei Balcani cristiani, degli sciiti afghani e iracheni passati al fil di spada da jihadisti sunniti e viceversa, e per molti altri casi consimili. Adottare questa posizione è dovere elementare di un essere umano che si rispetti. Ma la generale riluttanza delle autorità clericali a emettere condanne chiare, sia al Vaticano nel caso della Croazia, siano le dirigenze sunnite o iraniane nei confronti delle loro rispettive confessioni, è uniformemente nauseante. Lo stesso vale per la propensione di ogni gregge a ricadere in comportamenti atavici alla minima provocazione. No, Mr. Prager, non mi sarebbe parsa una prudente regola di condotta chiedere aiuto a chi usciva da un incontro religioso. E questa, come ho detto, è solo la lettera B. In tutti questi casi, chiunque sia preoccupato della salvezza e della dignità umana dovrebbe sperare fervidamente in una massiccia impennata di secolarismo democratico e repubblicano. Peraltro, non ho avuto bisogno di viaggiare in tutti questi luoghi esotici per vedere il veleno al lavoro. Molto prima del critico giorno dell'11 settembre 2001, percepì che la religione stava rilanciando la sua sfida alla società civile. Quando non mi muovo come corrispondente estere dilettantesco e improvvisato, conduco una vita piuttosto tranquilla e ordinata. Scrivo libri e saggi, insegno ai miei studenti ad amare la letteratura inglese, intervengo a piacevoli conferenze di argomento letterario, partecipo agli effimeri dibattiti che nascono nel mondo editoriale e nell'accademia. Ma anche tale esistenza, piuttosto riparata, è esposta a intrusioni, ingiurie e aggressioni violente. Il 14 febbraio 1989, il mio amico Salman Rushdie è stato contemporaneamente colpito da una condanna a morte e da una condanna a vita per il crimine di aver scritto un'opera di fantasia. Per essere più precisi, il capo teocratico di uno stato straniero, l'ayatollah iraniano Khomeini, offrì pubblicamente, a proprio nome, del denaro per istigare all'assassinio di un romanziere, per di più cittadino di un altro paese. A chi avesse eseguito questo prezzolato piano omicida, che si estendeva a tutte le persone coinvolte nella pubblicazione di versi satanici, si offriva non solo del denaro contante, ma anche un biglietto gratuito per il paradiso. È impossibile immaginare un affronto più grande a ogni valore di libera espressione. L'ayatollah non aveva letto, e probabilmente non era in grado di leggere, il romanzo, ma comunque proibì a chiunque altro di farlo. Egli riuscì a innescare turpi manifestazioni tra i musulmani in Gran Bretagna e ovunque nel mondo, nelle quali la folla bruciava il libro, gridando che anche l'autore doveva essere dato alle fiamme. L'episodio, tra l'orrido e il grottesco, aveva naturalmente le sue origini nel mondo materiale o reale. L'ayatollah, avendo sperperato centinaia di migliaia di giovani vite iraniane nel tentativo di prolungare la guerra iniziata da Saddam Hussein e trasformarla in una vittoria per la propria teologia reazionaria, aveva da poco dovuto ammettere la realtà e si era trovato costretto ad accettare quella risoluzione di cessate il fuoco delle Nazioni Unite che aveva giurato di non firmare a costo di bere veleno. In altre parole, aveva bisogno di una via d'uscita. In Sudafrica, un gruppo di musulmani reazionari che sedeva nel parlamento fantoccio del regime dell'apartheid aveva annunciato che se Salman Rushdie fosse intervenuto a una fiera del libro nel loro paese sarebbe stato ucciso. Un gruppo fondamentalista in Pakistan aveva fatto scorrere sangue nelle strade. Khomeini doveva dimostrare che non era da meno di nessuno. Si dà il caso che alcune affermazioni attribuite al profeta Maometto risultino difficili da conciliare con la dottrina islamica. I dotti esegeti del Corano hanno tentato la quadratura del cerchio suggerendo che in questi casi il profeta sarebbe stato accidentalmente ispirato da Satana anziché da Dio. Questo stratagemma, che non sarebbe spiaciuto alle più capziose scuole medievali di apologetica cristiana, forniva a un romanziere l'eccellente occasione di esplorare il rapporto tra sacra scrittura e letteratura. Ma la mentalità letteralista non capisce la mentalità ironica e la vede sempre come una fonte di pericolo. Per giunta, Rushdie era stato educato come musulmano e conosceva il Corano, il che significava in effetti che era un apostata. E l'apostasia, secondo il Corano, è punibile con la morte. Non si ha diritto di cambiare religione e tutti gli stati religiosi hanno sempre comminato pene durissime a chi cercava di farlo. Squadre della morte religiose, con l'appoggio delle ambasciate iraniane, effettuarono un certo numero di seri attentati per uccidere Rushdie. Il traduttore italiano e quello giapponese subirono assalti criminali. Il primo, a quanto pare, fu ferito nell'assurdo convincimento che potesse conoscere il rifugio dello scrittore. Il secondo fu pugnalato a morte e barbaramente mutilato mentre spirava. L'editore norvegese fu bersagliato alla schiena parecchie volte con un fucile ad alta velocità, ma miracolosamente sopravvisse. Si sarebbe potuto pensare che a una simile arrogante volontà omicida sponsorizzata da uno Stato, volta contro un individuo pacifico la cui vita era consacrata alla scrittura, avrebbe suscitato l'universale condanna. E invece no. Con meditate dichiarazioni, il Vaticano, l'arcivescovo David Canterbury e il sommo rabbino Sefardita di Israele assunsero tutti una posizione di simpatia verso l'Ayatollah. Così fecero il cardinale arcivescovo di New York e molte altre minore figure religiose. Se alcune parole furono rivolte a deplorare il ricorso alla violenza, tutti costoro sottolinearono che il problema principale derivante dalla pubblicazione di versi satanici non era l'assassinio prezzolato, ma la blasfemia. Alcuni personaggi pubblici, non membri di ordini sacri, come lo scrittore marxista John Berger, lo storico Tory Jag Trevor Roper e il decano degli autori di romanzi di spionaggio John Le Carré, dichiararono anch'essi che era Rajdai la causa dei propri guai e che se li era attirati offendendo una grande religione monoteista. A questa gente sembrava non ci fosse niente di strano nel fatto che la polizia britannica dovesse difendere un cittadino di origine indiana ed ex musulmano da una campagna organizzata per togliergli la vita in nome di Dio. Tranquilla com'è normalmente la mia vita, ebbi un assaggio di questa situazione surreale quando Rajdai nel 1993 venne a Washington in occasione del giorno del ringraziamento per incontrare il presidente Clinton e si fermò una notte o due a casa mia. Per l'occasione si mise in campo un'imponente e complessa operazione di sicurezza e quando la visita ebbe termine fui convocato presso il Dipartimento di Stato. Qui un funzionario mi informò che erano state intercettate chiacchiere credibili in cui si esprimeva l'intenzione di vendicarsi su di me e la mia famiglia. Mi consigliò di cambiare indirizzo e numero di telefono, cosa che pareva un mezzo piuttosto improbabile per evitare una rappresaglia. Tutto ciò, comunque, non fece che ribadire quanto già sapevo. Non mi è possibile dire, bene, inseguite pure il vostro sogno sciita di un imam nascosto e io proseguo nel mio studio di Thomas Paine e di George Orwell. Tanto il mondo è abbastanza grande per me e per voi. Il vero credente non è tranquillo finché tutti non piegano le ginocchia. Non è evidente a chiunque, dicono le persone devote, che l'autorità religiosa è un'autorità suprema e che chi si ostina a non riconoscere tale principio ha perso il diritto di esistere. Si dà il caso che siano stati gli assassini di fede sciita a imporre la questione all'attenzione del mondo alcuni anni dopo. Il regime talebano in Afghanistan si era mostrato tanto spaventoso, massacrando la popolazione sciita degli Hazara, che lo stesso Iran aveva pensato di invadere il paese nel 1999. E i talebani erano ossessionati a tal punto che cannoneggiarono metodicamente e poi fecero esplodere uno dei massimi artefatti culturali dell'umanità, le due statue del Buddha di Mahayana, che nella loro magnificenza mostravano la fusione avvenuta nel passato afghano fra tradizione ellenistica e altri simili. Ma con la loro indubbia origine preislamica, le statue rappresentavano un affronto permanente ai talebani e ai loro ospiti di Al-Qaeda, e la rottamazione di Bamiyan preannunciava l'incenerimento di un'altra struttura gemellare e per sovrammercato di quasi 3.000 esseri umani nel centro di Manhattan nell'autunno del 2001. Ciascuno ha la sua storia dell'11 settembre. Vi farò grazie della mia, salvo per dire che una donna che conoscevo un po' fu scaraventata contro il muro del Pentagono dopo essere riuscita a chiamare il marito e a fornirgli una descrizione dei suoi assassini e della loro tattica. Aveva saputo dalla loro bocca che non erano pirati dell'aria e che lei era destinata a morire. Dal tetto della mia casa di Washington potevi vedere il fumo che si levava dall'altra riva del fiume e da allora non sono mai passato davanti al Campidoglio o alla Casa Bianca senza pensare a ciò che sarebbe potuto accadere se non fosse stato per il coraggio e l'intraprendenza dei passeggeri del quarto aereo, i quali riuscirono a farlo precipitare in un campo della Pennsylvania a soli 20 minuti di volo dalla sua destinazione. Bene, potei scrivere un'ulteriore replica a Dennis Prager. Adesso lei ha la risposta che voleva. I 19 attentatori suicidi di New York, di Washington e della Pennsylvania erano, al di là di ogni dubbio, i più sinceri credenti su quegli aerei. Forse sentiremo un po' meno chiacchiere sull'invidiabile superiorità morale della gente di fede. E cosa imparare dal giubilio e dalla propaganda entusiastica con cui venne salutata nei paesi islamici questa grande impresa di fede? All'epoca, il ministro della giustizia degli Stati Uniti era John Ashcroft, il quale ebbe modo di dichiarare che l'America non aveva re tranne Gesù, un proclama che conteneva giusto due parole di troppo. Il presidente voleva affidare la cura dei poveri a istituzioni fondate sulla fede. Non sarebbe stato il momento di dare qualche punto di vantaggio ai lumi della ragione, nonché alla difesa di una società basata sulla separazione tra Stato e Chiesa e in cui viga la libertà di espressione e di ricerca? La delusione fu profonda, e tale resta per me. Nel giro di poche ore, i reverendi Pat Robertson, Jerry Falwell, dichiararono che il sacrificio di tante creature era il giudizio divino su una società secolare permissiva verso l'omosessualità e l'aborto. Nella solenne funzione in memoria delle vittime tenute a Washington nella splendida cattedrale nazionale, si consentì di intervenire a Billy Graham, il cui passato di opportunismo e antisemitismo è di per sé una vergogna, non poi così rilevante per il nostro paese. Nel suo assurdo sermone proclamò che tutti i morti erano ora in paradiso e che non sarebbero tornati neppure se avessero potuto. Dico assurdo perché anche a essere assai benigni è impossibile pensare che in quel giorno non fosse stato ucciso da Al-Qaeda un buon numero di nostri concittadini peccatori. E non c'è ragione di credere che Billy Graham conoscesse il luogo dove si trovano le loro anime, per non dire poi dei loro desideri postumi. Ma c'era qualcosa di un po' più sinistro nell'udire così precise rivendicazioni di conoscenza del paradiso, identiche a quelle fatte da Bin Laden a buon pro degli assassini. Le cose continuarono a peggiorare nell'intervallo tra la rimozione del governo talebano e il rovesciamento di Saddam Hussein. Un alto funzionario militare, il generale William Boykin, annunciò di aver avuto una visione mentre era in servizio durante il fiasco della Somalia. A quanto pareva, il volto di Satana in persona si era mostrato grazie ad alcune fotografie aeree di Mogadiscio. Ma ciò aveva soltanto accresciuto la convinzione del generale che il suo Dio era più forte della diabolica divinità degli avversari. Nell'Accademia Militare di Colorado Springs, i cadetti ebrei o agnostici, così emerse, erano sottoposti a brutali molestie da parte di un gruppo di rinati, i quali agivano impunemente, sostenendo che solo chi accettava Gesù come proprio personale salvatore aveva titolo per servire nell'esercito. Il vice comandante dell'Accademia inviava email per fare proseliti in vista di una giornata nazionale di preghiera cristiana. Il cappellano Melinda Morton, che si lamentò di tale clima di isteria e di intimidazioni, fu bruscamente trasferita in una remota base giapponese. Nel frattempo, un multiculturalismo da zucche vuote fece anch'esso la sua parte, tra l'altro assicurando la distribuzione nel sistema carcerario americano di edizioni economiche del Corano prodotte massicciamente in Arabia Saudita. Questi testi wahhabiti vanno ancora oltre l'originale nel raccomandare la guerra santa contro tutti i cristiani, gli ebrei e i laici. Tutto ciò era una sorta di suicidio culturale, un suicidio assistito che sia credenti sia non credenti erano pronti a officiare. Si sarebbe dovuto far notare immediatamente come questo genere di cose, oltre che non è etico e non professionale, fosse assolutamente lesivo nella Costituzione e anti-americano. John Madison, autore del primo emendamento, in cui si proibisce qualsiasi legge volta a istituzionare una religione, fu anche l'estensore del sesto articolo, nel quale si stabilisce con estrema nettezza che nessun esame religioso può essere richiesto come titolo per qualsiasi ufficio o responsabilità pubblici. I suoi successivi detached memoranda chiariscono senza ombra di dubbio che egli si oppose anzitutto alla nomina governativa di cappellani, tanto nell'esercito come per le cerimonie di apertura del congresso. L'istituzione della carica di cappellano del congresso è una tangibile violazione sia dell'uguaglianza dei diritti sia dei principi costituzionali. Quanto alla presenza clericale nelle forze armate, Madison scrisse: «L'idea del cappellano militare è accattivante e ha un motivo lodevole, ma non è più saggio essere coerenti con un principio giusto e affidarsi alle sue conseguenze che non affidarsi a un ragionamento comunque capzioso in favore di un principio sbagliato? Guardate agli eserciti e alle marine militari ovunque nel mondo e ditemi se la nomina dei ministri del culto vengono tenuti maggiormente in conto gli interessi spirituali del gregge o l'interesse temporale del pastore?» Chiunque citasse oggi Madison sarebbe molto probabilmente reputato sovversivo o pazzo. Eppure, senza di lui e Thomas Jefferson, coautori dello Statuto della Virginia sulle libertà religiose, gli Stati Uniti avrebbero proseguito come prima, con gli ebrei interdetti dalle cariche pubbliche in alcuni stati, i cattolici in altri, i protestanti in Maryland. In quest'ultimo stato, le parole blasfeme sulla Santa Trinità erano punibili con la tortura e il marchio d'infamia, e alla terza offesa con la morte senza il beneficio del clero. La Georgia, per parte sua, avrebbe potuto persistere nel dichiarare che la sua fede ufficiale era il protestantesimo, non importa quale tra le tante confessioni ibride rampollate da Lutero. Quando il dibattito sull'intervento in Iraq si fece più caldo, torrenti di sciocchezze si riversarono dai pulpiti. La maggior parte delle chiese si oppose allo sforzo di rimuovere Saddam Hussein e il Papa si coperse di altra vergogna, rivolgendo un invito personale al ricercato criminale di guerra Tariq Aziz, l'uomo responsabile dell'assassinio di Stato di bambini. Non solo Aziz venne cordialmente accolto in Vaticano come il più alto membro cattolico di un partito fascista al potere, e non era la prima volta che si mostravano tanto indulgenti, ma poi venne portato ad Assisi per uno speciale incontro di preghiera nel santuario di San Francesco, che si diceva predicasse agli uccelli. Questo, deve aver pensato Aziz, era persino troppo facile. Sull'altro spiovente confessionale, alcuni evangelici americani, ma non tutti, rumoreggiavano gioiosamente alla prospettiva di conquistare il mondo musulmano a Gesù. Dico alcuni, ma non tutti, perché da allora una fazione fondamentalista si è messa a picchiettare i funerali dei soldati americani uccisi in Iraq, proclamando che il loro assassino è la punizione di Dio per l'omosessualità americana. Un cartello di particolare buon gusto, che sventolavano in faccia alle persone in lutto, diceva «Grazie Dio per gli Yed». Gli ordini posti ai bordi delle carreggiate dei fascisti musulmani, anti-gay, esattamente come loro. Non tocca a me decidere quale sia qui la corretta teologia calvinista. Direi che la possibilità degli uni e degli altri di essere nel giusto sono più o meno le stesse. Charles Stanley, i cui sermoni settimanali tenuti nella principale chiesa battista di Atlanta sono seguiti da milioni di persone, avrebbe potuto essere un qualsiasi imam demagogo allorché diceva «Dovremmo servire lo sforzo bellico in ogni modo possibile. Dio dà battaglia a chi si oppone, a chi combatte contro lui e i suoi seguaci». L'agenzia giornalistica della sua organizzazione, la Baptist Press, ha pubblicato l'articolo di un missionario esultante perché la politica estera americana, con la sua potenza militare, ha aperto al Vangelo la terra di Abramo, Isacco e Giacobbe. Per non essere da meno, lo scrittore Tim LaHaye ha pensato bene di andare oltre. Assai noto come coautore della serie di romanzi pulp Left Behind, che prepara l'americano medio al rapimento e poi ad Armageddon, ha parlato dell'Iraq come del punto focale degli eventi della fine dei tempi. Altri fanatici della Bibbia hanno cercato di collegare Saddam Hussein con il malvagio re Nabucodonosor dell'antica Babilonia, un paragone che lo stesso dittatore avrebbe probabilmente approvato se si pensa alla ricostruzione da lui voluta delle vetuste mura della città con mattoni tuttora iscritti col suo nome. Così, invece di una discussione razionale sul modo migliore di contenere e sconfiggere il fanatismo religioso, si è avuto il mutuo rafforzamento di due forme di ossessione. L'assalto jihadista ha evocato lo spettro insanguinato delle crociate. Sotto questo profilo, la religione non differisce dal razzismo. Una versione stimola e suscita l'altra. Nell'intento di scoprire il mio livello latente di pregiudizio, mi si pose una volta una domanda trappola, leggermente meno acuta di quella di Dennis Prager. Vi trovate su una banchina della metropolitana New York, la sera tardi, in una stazione deserta. Improvvisamente appare un gruppo di una dozzina di neri. Rimanete dove siete o raggiungete l'uscita? Potei di nuovo rispondere che avevo fatto un'esperienza proprio come quella. Mentre da solo aspettavo un treno ben oltre mezzanotte, ero stato improvvisamente raggiunto da una squadra di manutentori che uscivano dal tunnel con i loro attrezzi e i guanti da lavoro. Erano tutti neri. Mi sentii subito più sicuro e mi avvicinai al gruppo. Non avevo la minima idea circa la loro eventuale affiliazione religiosa, ma in tutti gli altri casi che avevo citato, la religione si era rivelata un formidabile moltiplicatore di sospetto e di odio tribale, con i membri di un gruppo che parlavano dell'altro esattamente nello stesso modo fanatico. I cristiani e gli ebrei mangiano carne di maiale contaminata e tracannano alcol velenoso. I buddisti e i musulmani dello Sri Lanka diedero ai festeggiamenti alcolici per il Natale 2004 la colpa dello tsunami che seguì immediatamente. I cattolici sono sporchi e hanno troppi figli. I musulmani si riproducono come conigli e si puliscono il sedere con la mano sbagliata. Gli ebrei hanno i pidocchi nella barba e bramano il sangue dei bambini cristiani per aromatizzare e insaporire il pane azimo di Pasqua. E avanti così.